Capitolo 36esimo. Commento Marco, capitolo 5, da 21 a 34. Il tocco della fede. Di ritorno da Gadara, Gesù trovò sulla costa occidentale una moltitudine che lo accolse con gioia. Si fermò un po' di tempo sulla riva del mare per insegnare e guarire, poi si recò in casa di Levi Matteo per la festa dei pubblicani. Qui venne a trovarlo Jairo, il capo della sinagoga. Questo anziano giudeo era angosciato. Si gettò ai piedi di Gesù e gli disse: «La mia figliolina è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva e viva». Gesù si diresse subito verso quella casa. Benché i discepoli avessero visto molte opere di misericordia, rimasero sorpresi per la sua pronta risposta alla richiesta di quell'orgoglioso rabbino, ma accompagnarono il maestro e la folla li seguì curiosa. La casa di Jairo non era molto lontana, tuttavia Gesù e i discepoli avanzavano lentamente per la gran folla. Quel padre era impaziente, ma Gesù, sentendo pietà per la gente, si fermava qua e là per alleviare i sofferenti e confortare gli scoraggiati. Mentre erano ancora in cammino, un messaggero che si era fatto strada tra la folla annunciò a Jairo che sua figlia era morta e che era ormai inutile far venire il maestro. Gesù udì quelle parole e disse: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Jairo si accostò al Salvatore e insieme si affrettarono verso casa. Coloro che facevano cordoglio insieme coi suonatori di flauto erano già sul posto e riempivano l'aria di frastuono. Quella folla e il tumulto dispiacquero a Gesù, che li fece tacere dicendo: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». A sentire quelle parole gli astanti si indignarono e si fecero beffe di lui, perché avevano visto che la bambina era spirata. Ma Gesù, dopo averli fatti uscire tutti, entrò nella stanza dove la fanciulla era stata posta, insieme con i genitori e i tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù si avvicinò al letto, prese la bambina per mano e le disse con dolcezza: «Giovinetta, io te lo dico, levati». Un fremito percorse le membra inanimate. Il cuore ricominciò a pulsare, la bimba aprì gli occhi come se si svegliasse dal sonno e sorridente guardò con stupore coloro che le erano intorno. Si alzò e i suoi genitori, piangendo di gioia, la strinsero fra le braccia. Prima ancora che giungesse in quella casa, Gesù aveva incontrato tra la folla una donna infelice che da 12 anni soffriva di una malattia penosa. Aveva speso inutilmente tutti i suoi averi per medici e medicine, ma ricominciò a sperare quando udì parlare delle guarigioni di Gesù. Credeva che sarebbe guarita se soltanto fosse riuscita ad andare da lui. Nonostante la sua debolezza e le sue sofferenze, riuscì ad arrivare sulla riva dove Gesù insegnava, ma non le fu possibile farsi strada attraverso la folla. Lo seguì ancora sino alla casa di Levi Matteo, senza però riuscire ad avvicinarsi a lui. Già stava per scoraggiarsi, quando egli, nel farsi largo tra la folla, le passò accanto. Era giunta l'occasione preziosa. Si trovava proprio davanti al grande medico, ma per il clamore della folla non poté parlargli e ne intravide appena la figura. Temendo di perdere la sua unica possibilità di guarigione, si fece avanti pensando: «Se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva». Mentre il maestro passava, lo raggiunse e riuscì a sfiorare l'orlo della sua veste. In quell'istante si sentì guarita. Aveva concentrato tutta la sua fede in quel contatto. Subito il suo dolore e la sua debolezza si erano tramutati in vigore e in guarigione. Era piena di gratitudine, però cercò di allontanarsi tra la folla. Invece Gesù si fermò e insieme con lui la moltitudine. Si volse intorno chiedendo ad alta voce, perché tutti lo udissero: «Chi m'ha toccato?» La folla si stupì di fronte a quella domanda, perché tutti lo premevano da ogni parte. Pietro, sempre pronto a parlare, gli disse: Tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici: chi mi ha toccato? Gesù rispose: qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me. Il Salvatore sapeva distinguere il tocco della fede da quello casuale di una folla non curante. Una tale fiducia non doveva passare inosservata. Voleva dire a quell'umile donna delle parole di conforto che sarebbero state una fonte di gioia per lei e una benedizione per i discepoli, sino alla fine dei tempi. Guardando in direzione della donna, Gesù insistette per sapere chi l'avesse toccato. Non potendosi nascondere, la donna, tremando, si gettò ai suoi piedi, raccontò con lacrime di riconoscenza le sue sofferenze e la sua guarigione. Gesù le disse con dolcezza: figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Non volle concedere nessun appiglio all'idea superstiziosa secondo cui il semplice contatto fisico aveva potuto compiere il miracolo. La guarigione era dovuta non al contatto materiale, ma alla fede che si poggia sulla potenza divina. La folla curiosa che si accalcava intorno a Gesù non riceveva alcuna comunicazione di potenza vitale. Ma quella donna sofferente, quando lo toccò con la mano avendo fede nella guarigione, beneficiò della potenza che guarisce. Lo stesso accade nella vita spirituale. Parlare di religione in circostanze occasionali, pregare senza un desiderio intenso e senza una fede vivente, non serve a nulla. Una fede formale in Cristo, che lo accetti soltanto come Salvatore del mondo, non può arrecare salvezza all'anima. La fede che salva non consiste in una semplice adesione intellettuale alla verità. Colui che aspetta di avere una piena conoscenza prima di credere non può ricevere la benedizione di Dio. Non basta credere alle cose di Cristo, bisogna credere in Lui. La sola fede che salva è quella che lo accetta come salvatore personale e che si appropria dei suoi meriti. Alcuni riducono la fede in una semplice opinione. La fede vera è invece l'atto per il quale coloro che ricevono Cristo si uniscono a Dio con un patto. La vera fede è vita. Una fede vivente produce un aumento di vigore, una piena fiducia che comunica all'anima una potenza di vittoria. Gesù volle che la donna, dopo aver ricevuto la guarigione, riconoscesse il bene avuto. I doni che l'Evangelo offre non devono essere tenuti per sé o goduti in segreto. Il Signore ci invita a far conoscere agli altri la sua bontà. Voi me ne siete testimoni, dice l'Eterno. Io sono Iddio. Iddio vuole che confessiamo Cristo al mondo e che riconosciamo la sua grazia che è stata manifestata nei santi uomini del passato. Ma più valida ancora è la testimonianza data dalla nostra esperienza. Noi siamo testimoni di Dio quando manifestiamo nella nostra vita la potenza trasformatrice di Dio. Ogni individuo vive una vita diversa da quella degli altri e compie un'esperienza diversa. Dio vuole che noi lo lodiamo conservando la nostra propria individualità. Questi preziosi riconoscimenti a lode della gloria della sua grazia, accompagnati da una vita cristiana, esercitano un potere irresistibile per la salvezza delle anime. Ai 10 lebbrosi che andarono da Gesù per essere guariti, egli disse di mostrarsi ai sacerdoti. Guarirono mentre si dirigevano verso il Tempio, ma uno solo tornò per ringraziare. Gli altri si dimenticarono di chi li aveva sanati. Molti anche oggi si comportano nello stesso modo. Il Signore concede sempre i suoi beni agli uomini, guarisce gli infermi che soffrono sui loro letti, salva gli uomini dai pericoli che non vedono, manda gli angeli perché li liberino dalle avversità e li guardino dalla peste che va attorno nelle tenebre e dallo sterminio che infierisce in pieno mezzo di. Ma i loro cuori restano insensibili. Sebbene egli abbia dato tutte le ricchezze del cielo come prezzo del loro riscatto, essi non rispondono al suo grande amore. Con la loro ingratitudine chiudono il cuore alla grazia di Dio. Come l'erica nel deserto, non sanno quando il bene viene loro fatto e la loro anima è desolata. Il ricordo dei beni che il Signore concede ci reca un grande beneficio. In tal modo la nostra fede si fortifica e risulta capace di chiedere e di ottenere sempre di più. Ci incoraggia più una piccola benedizione ricevuta da Dio che tutto quello che si racconta sulla fede e sulle esperienze degli altri. L'anima che riconosce la grazia di Dio sarà come un giardino innaffiato. Il suo vigore germoglierà rapidamente, la sua luce apparirà nelle tenebre e la gloria del Signore risplenderà su di essa. Ricordiamoci della tenera bontà del Signore e delle sue grazie innumerevoli. Come il popolo di Israele, ergiamo delle pietre in testimonianza per scrivervi sopra il racconto prezioso di ciò che Dio ha fatto per noi. Ripensando ai doni che ci ha elargito nel nostro pellegrinaggio terreno, esclamiamo con il cuore traboccante di gratitudine: che renderò io all'Eterno? Tutti i suoi benefici sono sopra me. Io prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo.